La rivista.
Vogliamo presentarvi oggi il nuovo numero di Focus Storia. Lo seguiamo mese dopo mese, siamo arrivati fino a luglio e vogliamo anticiparvi qualche contenuto per invitarvi poi a procurarvi la rivista. Ricordo anche il sito focus.it. La rivista oggi parla di vino, della civiltà del vino che affiora fin dalla copertina e poi c'è un ricco dossier che esplora questo argomento. Ne parliamo con Federica Ceccherini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Dunque, il vino è una bevanda che ha fatto la storia degli esseri umani, fin dall'origine, fin dalla Bibbia, dove ha un ruolo importante, poi fino al presente, dove il vino, specialmente per noi di cultura italiana, rappresenta una parte importantissima della nostra cultura, senza parlare dell'importanza poi del vino nell'ambito religioso e nell'ambito in generale culturale del Mediterraneo. Ecco, è un vasto dossier questo intitolato al vino e alla passione per il vino. Vogliamo magari presentarlo in generale e poi presentare magari due aspetti, visto che entrate molto nei dettagli raccontando varie storie.
Sì, allora, noi abbiamo appunto, come dicevi giustamente, abbiamo scelto un argomento questa volta un po' particolare che non avevamo mai trattato se non sotto forma di magari articoli vari, e abbiamo deciso invece di fare un dossier proprio per questo aspetto, diciamo, anche molto così di costume, anche culturale volendo, del vino. In realtà dentro il dossier, oltre il vino, si trova anche la birra, perché appunto anche diciamo che è proprio una forma, comunque anche la birra ha una lunga tradizione, ma ovviamente in Italia siamo più sul vino, e quindi siamo partiti in questo viaggio proprio insomma dall'antichità, parlando proprio della nascita delle prime vinificazioni, di come si faceva una volta, e il primo sommelier, per esempio Sante Lancerio, che è stato uno dei primi enologi conosciuti tra il 400 e il 500, pensate, proprio tra l'altro era era nella corte del Papa, quindi proprio diciamo che i primi enologi, quelli bravi, insomma, avevano anche proprio una, come dire, avevano un committente importante. E proprio per questo diciamo che oltre al Papa ci sono stati anche politici molto importanti che hanno fatto la storia del nostro vino e di alcune etichette. Per esempio, uno di questi è stato Cavour, che magari non tutti sanno, tutti lo conoscono come appunto un grande politico e primo presidente del Consiglio l'artefice dell'Unità d'Italia e il primo presidente del Consiglio del Nuovo Regno nel Risorgimento, però è stato anche un grandissimo enologo e aveva anche a che fare un po' col suo concetto di modernizzazione del paese, dell'Italia, perché lui da giovanissimo, a 22 anni, diventò sindaco della città di Grinzane, che è nelle Langhe, vicino Cuneo, in provincia di Cuneo, dove la sua famiglia possedeva una vasta tenuta, e lì cominciò a fare proprio le prime sperimentazioni agricole. All'epoca, diciamo i primi dell'Ottocento, nei primi anni dell'Ottocento, nei primi decenni dell'Ottocento, la cultura era soprattutto, l'agricoltura veniva fatta soprattutto a livello di autoconsumo, per cui non c'era una cultura promiscua, e quindi non era facile comunque da gestire, perché non era fatta per l'imprenditoria, per il business, e lui invece pensò che in realtà invece alcune colture potevano essere invece migliorate, modernizzate, e quindi potevano riuscire a diventare un'impresa, un business, cosa che fece con il vino. E E quindi lui si dedicò soprattutto, principalmente nei suoi possedimenti, a fare quella che lui chiamò una vera e propria crociata enologica, che, come scrisse in una lettera del 1845 a un senatore, lui fece proprio una vera e propria crociata enologica perché voleva portare i vini italiani a livello dei vini, i rossi italiani, a livello dei grandi vini francesi. E questo riuscì a farlo grazie anche ad alcuni esperti che lo aiutarono. Per esempio con Paolo Francesco Salieno, che era un ex generale della Regia Armata Sarda e che fu un grande enologo anche lui, e riuscì a trasformare il Barolo, che adesso oggi tutti noi conosciamo, un ottimo vino, da un vino dolce e liquoroso che era come era una volta, al re dei vini. E quindi, insomma, fece una grande trasformazione molto importante, che insomma diede impulso anche poi alla nascita anche di altre etichette importanti, per esempio anche il Chianti, con anche qui sempre a firma di un politico, Bettino Ricasoli, che trasformò anche lui il Chianti dopo, successivamente nel 1872, in un vero e proprio vino, insomma, molto una etichetta importante che ancora oggi conosciamo, anche se la ricetta non è più la stessa dell'epoca, però comunque diventò un vino molto importante. E questo poi lo portò anche nella politica, nel senso che poi lui cercò sempre, lui pensava che comunque se si riusciva a trasformare l'agricoltura, a renderla moderna anche con l'uso di alcuni pesticidi artificiali, che vabbè oggi probabilmente sono banditi nella maggior parte, però era l'idea dell'imprenditorialità l'agricoltura, che non era più una cosa, diciamo, casalinga, ecco, e quindi ebbe questa grande lungimiranza, che se si trasformava l'agricoltura, questo sarebbe potuto diventare un motore di progresso anche per il paese intero.
Sì, questo è un assaggio soltanto per dirvi la vastità di questo dossier sul vino, magari proprio per mostrare che su Focus Storia non si parla solo del dossier, ma ci sono poi altri articoli. Federica Ceccherini, in un minuto accenniamo magari anche a un articolo interessante che parla dei conflitti tra fratelli.
Sì, allora, guarda, dunque, abbiamo fatto questo articolo proprio dedicato ai fratelli Coltelli, cioè comunque partendo proprio dalla Bibbia, quindi diciamo dai primi fratelli che conosciamo, la cui storia è andata male, cioè Caino e Abele, che comunque riportando un po' tutta la tradizione dei fratelli, partendo proprio dalla Bibbia, poi anche dai miti antichi, e che comunque rappresentano, tutte queste storie rappresentano una cosa molto, molto vera, cioè che l'odio fraterno è vecchio come il mondo, anche se noi adesso poi nella nostra società siamo portati a pensare che comunque i fratelli debbano in qualche modo comunque volersi bene, ma in realtà non è sempre stato così e non è così neanche adesso. Per esempio nelle antiche civiltà, una volta la lotta tra fratelli verteva sempre intorno al potere, no? Perché comunque il padre poi decideva a chi sarebbe andato il regno o tutto il patrimonio. Poi ci sono state varie fasi, poi c'è stato il Medioevo, dove comunque praticamente il Medioevo, il Rinascimento, dove la gerarchia familiare era molto ben definita in base al sesso e all'ordine di nascita, quindi solo i primogeniti potevano ereditare, mentre gli altri finivano comunque o in convento oppure si dovevano dare alla carriera ecclesiastica. E poi qualcosa ha cominciato a cambiare con il codice napoleonico nell'Ottocento, che introdusse la successione divisibile, quindi tutti i figli avevano diritto di ereditare a prescindere dal sesso e dalla nascita, ma poi le cose cambiarono nuovamente, diciamo, verso il periodo dell'Ottocento, durante l'Ottocento, con la famiglia borghese, quando poi, diciamo, la questione passò dal padre alla madre, quindi non era più la questione del patrimonio, cioè di avere comunque la possibilità, l'accesso al patrimonio, ma avere le attenzioni e le cure della madre. E questo poi, infatti, appunto, diciamo che la questione fu presa in mano poi da tutto il discorso della psicanalisi e da Freud, che comunque diciamo, la rivalità fraterna si spostò sul terreno della competizione per le cure e l'affetto, che studiò molto a lungo diciamo anche Freud. Infatti Freud appunto stesso diceva: i genitori dicono che i bambini non vanno d'accordo e non sanno trovare il perché, non so per quale motivo si presupponga che questo rapporto debba per forza essere amorevole. E noi raccontiamo un po' tutta la storia di questo amore, diciamo odio-amore, che si è consumato nei secoli.
Odio, amore, un rapporto conflittuale, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista psicologico. Tutto questo lo trovate nel numero di luglio di Focus Storia. Grazie Federica Ceccherini, ci sentiamo per uno dei prossimi numeri. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.